Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Un romanzo emozionante è anche necessario. Necessario per cercare di capire che cosa succede nella testa degli adolescenti. Necessario anche per cercare di creare un ponte fra le fragilità dei giovani e quelle degli adulti. Si intitola La neve in fondo al mare, pubblicato da Einaudi, scritto da Matteo Bussola. Un autore che ha sempre scritto di rapporto genitori-figli. Ricordo per esempio il suo esordio, Notte in bianco, baci a colazione del 2016, in quel caso si raccontava l'arrivo di un figlio all'interno di una coppia. In questo nuovo romanzo c'è un padre quasi cinquantenne che passa alcuni giorni con il figlio di 16 anni in un reparto di neuropsichiatria infantile. Il figlio Tommy è stato ricoverato perché affetto da anoressia nervosa e ha ingoiato troppe pillole dimagranti. In ospedale si intrecciano le storie naturalmente dei pazienti, dei giovani pazienti, degli adolescenti. C'è Eva, per esempio, che mangia tanto, che mangia in modo vorace. C'è Giacomo, che faceva l'influencer, lui dice, da 300.000 follower, però adesso è un po' in crisi e si è gettato dalla finestra del bagno della scuola. C'è Nicolas, di soli 11 anni, che ha subito un TSO, quindi un trattamento sanitario obbligatorio, perché è particolarmente aggressivo, è fortemente aggressivo. E poi c'è Marika che pratica il cosiddetto cutting, cioè si taglia, si procura dei tagli sul corpo. Insieme a questi giovani ci sono naturalmente le madri, ma ci sono anche i padri che si confrontano e devono fare i conti con se stessi e con il rapporto che hanno cercato di avere nel corso degli anni con i propri figli. Matteo Bussola, il protagonista del tuo romanzo, diciamo la voce narrante, è quest'uomo, Caetano Bernardi, 49 anni, fa l'ingegnere, padre di due bambine e di questo ragazzo Tommy, adolescente che ha 16 anni. Nel momento in cui passa questi giorni nel reparto di neuropsichiatria con il figlio, naturalmente si interroga anche sul passato, su episodi del passato, sul modo in cui è stato padre di questo ragazzo, ma è soprattutto ossessionato da una domanda. Quando è che è iniziato tutto? Quando è che mio figlio ha iniziato a manifestare questa anoressia e io non me ne sono accorto? In che modo questa ossessione pesa sul tuo protagonista?
Pesa un po' come pesa su tutti i genitori, in qualche modo, anche al di là e al di fuori delle problematiche psichiatriche. No, ogni genitore, quando si trova ad affacciarsi sull'adolescenza di un figlio, si trova ad avere a che fare, mi verrebbe da dire, nuovamente con un estraneo, no? Sul più bello che ti sembra di avere capito tutto, in realtà quel bambino o quella bambina così affettivi, con i quali avevi un certo tipo di rapporto, per i quali eri Dio in terra, a un certo punto cominciano a rivendicare la necessità di una distanza. Quella distanza naturalmente è ciò che è necessario per diventare se stessi, per crescere. Nel caso di Tano però l'ossessione è più profonda, è più lacerante, perché Tano è il padre che sulla carta ha fatto tutto bene. È il padre che è stato presente nella vita del figlio, che lo accompagnava a scuola, che lo accompagnava in piscina, che ne era il confidente. E poi a un certo punto, quando Tommy si è affacciato sull'adolescenza, è successo qualcosa. E Tano è ossessionato, questo padre così attento, questo padre così presente, dal cercare di capire che cosa gli è sfuggito, di cos'è che non si è accorto, come ha fatto a non accorgersi dell'inizio della malattia del figlio. E questa è un'ossessione, mi verrebbe da dire, in qualche modo generazionale. È una domanda che molti genitori si pongono, soprattutto in questo periodo in cui, ahimè, i reparti di neuropsichiatria infantile sono pieni di ragazzi e ragazze che si tagliano, che si feriscono, che hanno sviluppato disturbi del comportamento alimentare e che riflettono in qualche modo anche la fragilità e lo spaesamento dei loro genitori, che si sono trovati di fronte a queste problematiche privi di strumenti e devastati dal senso di colpa.
Hai usato un termine chiave, cioè il protagonista vuole capire che cosa gli è sfuggito, cosa è sfuggito al suo controllo, e tu a un certo punto scrivi: ecco perché Tommy e io siamo qui, perché sono sempre stato uno che ha provato ad avere il controllo di tutto e ha scoperto al contrario di non averlo su niente. Paradossalmente anche il modo, la malattia, il disturbo di Tommy è un disturbo legato al controllo, perché attraverso il rifiuto del cibo lui cerca di attuare il controllo sul suo sul suo corpo. Quindi il tema anche del controllo di se stessi e della situazione che gira intorno è un altro tema importante.
Sì, assolutamente, e direi che non è un caso, a proposito del tema del controllo, che questa epidemia psichiatrica, mi verrebbe da dire perché non c'è un altro modo di definirla, che ha investito un'intera generazione di ragazze e di ragazzi, si sia attivata, abbia raggiunto un picco, soprattutto dopo il primo lockdown.
E tu lo scrivi anche nel romanzo, perché alcuni dei tuoi personaggi sono andati in crisi, i giovani, certo, dopo il lockdown.
Perché? Sì, è una cosa strana, no? Perché gli esperti, gli psichiatri giustamente si sono interrogati sul perché. Io, che non sono né un esperto né uno psichiatra, ma sono una persona che per lavoro osserva il mondo, registro questo dato. Cioè, in un'età in cui uscire, trovarsi nei posti, incontrarsi, relazionarsi, toccarsi, baciarsi è il 90% della faccenda, in un'età in cui il corpo è tutto ciò che hanno per dichiarare al mondo la loro identità, la loro postura, il loro atteggiamento nei confronti della vita, noi quel corpo gli abbiamo impedito di usarlo perché li abbiamo chiusi dentro, tra dad, mica dad e contro dad, direi per un anno e mezzo barra due all'incirca. Non potevano più uscire, non potevano frequentare la scuola con continuità, non potevano andare in palestra. E come potevamo illuderci che questa cosa non avesse delle conseguenze? Infatti, come tu giustamente sottolineavi, secondo me non è un caso che molte di queste problematiche abbiano a che fare con il corpo. Perché il corpo in qualche modo è l'ultima spiaggia, è l'ultimo elemento di concretezza che ti rimane, sul quale puoi e vuoi rivendicare una proprietà e un controllo, nel momento in cui il controllo sul resto ti sembra che te l'abbiano tolto completamente. E allora sai cosa c'è? Questo corpo tu mi impedisci di portarlo in giro nel mondo e io lo taglio. Questo corpo tu, società, mi imponi costantemente come dovrebbe essere per essere all'altezza degli standard o quanto dovrebbe essere magro o performante, e allora decido io cosa metterci dentro. Tutte queste problematiche riconducono in qualche modo al corpo e al controllo su di esso. Credo che quello che è successo in quel periodo lì sia un po' questa cosa qua.
Infatti, sempre nel tuo romanzo tu scrivi: i dottori hanno spiegato a Franco, il papà di Marika, questa ragazza appunto che si taglia, che i tagli sono un modo per gestire le emozioni troppo forti, e Franco in quel momento avrebbe voluto un modo per gestire le sue. Quindi anche qui il controllo del corpo e la gestione delle emozioni. Franco è il secondo papà che compare in questo reparto di neuropsichiatria infantile. A differenza invece del protagonista, però, viene chiamato così il papà manager perché insomma è piuttosto arrogante, brusco, superficiale, sembra ottuso, fa delle dichiarazioni veramente fuori contesto, in quel contesto lì di genitori che sono disperati ma nello stesso tempo stanchi e stravolti. A che cosa ti è servito inserire dal punto di vista proprio narrativo in questo contesto un personaggio così, che veramente è fastidioso? A volte vorresti prenderlo a sberle per le sciocchezze che dice.
Guarda, Franco paradossalmente è il mio personaggio preferito del libro, perché Franco rappresenta una parte di me, mi verrebbe da dire di noi, che in qualche modo tutti conteniamo, per quanto ci ostiniamo a far finta che non sia così. Franco rappresenta un po' quei padri vecchia scuola, quei padri che fanno quei discorsi che soprattutto durante il lockdown e la pandemia più o meno tutti abbiamo sentito, o forse ci siamo addirittura trovati a fare, no? Quando, guardando i nostri figli adolescenti, magari dicevamo loro: ma allora cosa avrebbero dovuto dire i nostri genitori che hanno fatto la guerra?
Cosa ti manca, insomma?
Mentre tu sei sul divano con Netflix, no? Che tra l'altro io ogni volta che sento questi discorsi mi verrebbe voglia di puntualizzare che tecnicamente la guerra c'è anche oggi. Tanto per dire, ci sono 101 conflitti attivi nel mondo in questo momento, i due principali li conosciamo tutti, attraverso questi due principali più o meno ogni altro giorno sentiamo nominare frasi come armi nucleari tattiche, guerra mondiale possibile. Non so, io se fossi un adolescente che pensa al proprio futuro oggi non starei proprio tranquillone. Esattamente. Ma Franco soprattutto è uno di quei padri che non riesce a resistere a quella tentazione di fare i paragoni con i miei tempi, no? Quando a scuola andavo io, quando a scuola andavamo noi, facevamo 15 chilometri a piedi, invece voi siete ragazzi privi di passione, no? Dovreste svegliarvi prima al mattino, dovreste trovare... Ecco, è un po' quella specie di paternalismo giudicante che secondo me è proprio anche poco proficuo, poco fecondo, no? Però in realtà Franco non è il mio personaggio preferito per questa ragione, ma lo è perché a un certo punto del romanzo, mi permetto questo piccolo spoiler, ma del resto io sono l'autore, quindi
puoi farlo.
A un certo punto del romanzo ci rendiamo conto che in realtà tutti questi discorsi di cinismo, di apparente buonsensismo che Franco fa, in realtà ci rendiamo conto che non sono nient'altro che una cortina fumogena che Franco dissemina attorno a sé, perché la verità è che lui non lo vuole vedere davvero il dolore di sua figlia. Lui sa che non ce la può fare con quella cosa lì. E quindi in qualche modo cerca di tenerlo lontano da sé, cerca di sopravvivere, che è un po' quello che anche gli altri genitori fanno con modalità diverse, attraverso esperienze diverse, attraverso dolori diversi. Ciascuno di questi genitori ricoverati insieme ai figli in questo reparto cercano il loro modo per restare in piedi.
Infatti all'inizio parlavo di ponte fra le fragilità degli adulti e dei ragazzi, perché in questo romanzo giustamente è messo in evidenza le fragilità dei giovani ma anche le fragilità degli adulti. A proposito di incomprensione, in un punto del tuo romanzo c'è una psicologa, se non ricordo male, che spiega appunto la difficoltà degli adulti di comprendere i ragazzi, perché dice insomma i ragazzi tengono soprattutto al presente, all'oggi, gli adulti guardano all'esperienza, al passato, quindi è normale che ci sia una sorta di incomprensione. Non puoi dire a un quindicenne: ah, ma vedrai che questa sofferenza d'amore un domani ti sembrerà una sciocchezza, perché il ragazzo in quel momento pensa solo all'oggi. Quindi c'è sicuramente un problema di incomprensione generazionale, ma in questi casi diciamo con un disturbo patologico c'è qualcosa di più che è saltato nella testa di questi ragazzi.
C'è qualcosa di più, ma deriva dalla stessa radice, mi verrebbe da dire, nel senso che quel passaggio che tu citavi, no, testimonia questa cosa che anch'io ho scoperto, che in realtà adulto e adolescente hanno la stessa radice semantica, no? Adulto è colui che è diventato, adolescente è colui che sta diventando, quindi in qualche modo c'è un tasso di comprensione che è, mi verrebbe da dire, fisiologico, forse addirittura necessario, perché l'unico tempo che un adolescente sperimenta è il presente, e il tempo che invece l'adulto sperimenta è soprattutto quello del passato, dell'esperienza. Quindi spesso sbagliamo la modalità anche mentre li rassicuriamo, perché promettiamo loro che questo dolore che oggi sentono passerà, che fra 3 mesi sarà tutto finito, che fra 6 mesi potranno essere addirittura felici. Ma un adolescente non interessa nulla di sapere che fra 6 mesi sarà felice. La domanda che implicitamente ti pone quando si rivolge a te per una sofferenza è: fallo smettere adesso questo buco che sento dentro, come si fa? E il problema è che la risposta a quella domanda noi adulti non l'abbiamo quasi mai. Mi sembra però che in qualche modo, forse, vedi, io voglio molto bene ai genitori di questo romanzo e agli adolescenti che lo popolano, perché mi sembra che tutti questi genitori alla fine, attraverso modi diversi, errori differenti, esperienze diverse, cerchino in qualche modo di risolvere quell'ambiguità e quella, mi verrebbe da dire, quel fraintendimento che c'è sull'idea stessa di genitorialità e sul rapporto genitori-figli. Cioè noi genitori, Alessandra, siamo stati convinti, chissà perché, e questa era la vera radice del problema per me, siamo stati convinti che i nostri figli vengano al mondo per piacerci, e invece ognuno di questi genitori del romanzo a un certo punto arriva a questa forma di paradossale consapevolezza che meno un figlio ti piace, e in un certo senso più dovrebbe essere una buona notizia, perché meno ti piace e più vuol dire che è riuscito a generare quella distanza da te che gli è indispensabile per diventare se stesso. In una frase potrei dire che è molto meglio tradire le aspettative di un genitore piuttosto che tradire se stesso. Naturalmente questo processo di tradimento è un processo doloroso per entrambe le parti, per un figlio perché si rende conto che diventare se stesso vuol dire fatalmente arrivare a deludere, ma è un casino quando quelle aspettative che ti trovi a dover deludere sono quelle delle persone alle quali vuoi più bene.
Io ho detto che ho trovato questo romanzo molto emozionante. Ho letto una parte di questo romanzo mentre ero in treno e non ti nascondo che mi sono commossa. C'erano gli altri passeggeri che mi guardavano, perché l'ho trovato veramente molto molto intenso. C'è per esempio la figura della madre, Amalia, esasperata, a un certo punto esasperata dal disturbo della figlia e dice: non me ne frega più niente di lei, sono arrivata a questo punto. Quindi hai saputo anche raccontare le contraddizioni, non c'è il genitore perfetto, il figlio perfetto, sono tutti ammaccati dalla vita, hanno tutti le loro crepe. E poi c'è quello che dicevi tu adesso, l'idea che crescere è sempre una lotta e prevede una ferita, prevede sempre una distanza. Un'ultima domanda, Matteo Bussola. Da dove ti è arrivata l'esigenza di narrare queste storie? Tu lo sappiamo, hai sempre una grande sensibilità sulle cose genitori figli e ricordiamo anche sei un conduttore di Radio 24 con il programma Non mi capisci, quindi confronto generazionale che va in onda, è cambiato anche l'orario, lo ricordiamo, il sabato alle 14:30, quindi sei andato in onda poco prima di questo programma. Ecco, perché però hai scelto di raccontare queste storie?
Perché sono una persona che vive nel mondo, perché ho tre figlie adolescenti che stanno attraversando tre adolescenze diverse, io me le ricordo perfettamente in quel periodo appunto del primo lockdown, perché conduco una trasmissione appunto su Radio 24 dal titolo ben più che programmatico, si chiama Non mi capisci,
è la frase che dicono sempre i ragazzi.
E io e Federico le settimane intervistiamo 5 under 20 e a volte sono storie virtuose, no? Intervistiamo il campione sportivo, il giovane scienziato, ma spesso sono storie di fragilità. E quindi ci è capitato di intervistare ragazzi hikikomori, ragazze con disturbi del comportamento alimentare, quindi avevo davanti a me un largo ventaglio di possibilità e di storie, ma in realtà io ho sentito la necessità di scrivere un romanzo che avesse questo tema, soprattutto andando nelle scuole. Perché con il mio romanzo precedente, che si chiama Un buon posto in cui fermarsi, di cui ugualmente avevamo parlato, io avevo già toccato tangenzialmente il tema.
Questo è anche uno spin-off, diciamo, sì, un allargamento di una storia.
In qualche modo sì, in quel romanzo, che era un romanzo in racconti, le 16 storie che lo componevano, ecco, ce n'erano due che parlavano di questi temi. C'era la storia di Pietro, che era la storia di un ragazzo autolesionista ricoverato in reparto con suo padre, e la storia di Misha, che era un ragazzo hikikomori. E che cosa succedeva? Siccome per mia fortuna io quel romanzo ho avuto modo di andare lungamente a parlarne nelle scuole, ogni volta che mi trovavo davanti ai ragazzi e alle ragazze, i ragazzi e le ragazze mi parlavano sempre e solo di quei due racconti lì, come se gli altri 14 non esistessero. E ogni volta, alla fine, in quel breve spazio che si riserva alla firma a fare due chiacchiere con più tranquillità, e io mi trovavo di fronte a questi ragazzi con le braccia piene di cicatrici o queste ragazze che non pesavano nemmeno 40 kg, e in più di un'occasione mi hanno affidato delle lettere con le quali mi mettevano a parte di esperienze di ospedalizzazione piuttosto toste, o con cui mi confidavano cose. Io mi leggevo queste lettere di solito in treno, tornando a casa piangendo come un vitello. E lì mi sono accorto che c'era un'intera generazione di adolescenti che aveva un sacco di voglia di essere vista e poi di essere raccontata non più o non solo attraverso il linguaggio clinico della psichiatria, della psicologia, ma soprattutto attraverso il linguaggio affettivo ed empatico del romanzo. Che è un'altra cosa, fa un'altra cosa. Un romanzo, e La neve in fondo al mare in particolare, non offre risposte, non dà soluzioni. Un romanzo tutt'al più apre finestre. Io a scrivere questo romanzo ho fatto così. Mi sono fatto malissimo, perché naturalmente la scrittura mi ha messo a confronto anche con delle parti del me genitore, con cui forse non avevo tutta questa voglia di avere a che fare, ma sono molto, molto contento di averlo fatto.
E sono contenta anch'io che tu l'abbia fatto, perché hai regalato, secondo me, ai lettori delle grandi emozioni e dei grandi spunti di riflessione. Grazie a Matteo Bussola, ora in libreria con La neve in fondo al mare, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie.
Il cacciatore di libri.
Come da tradizione, all'inizio dell'anno diamo una panoramica sulle grandi uscite dei prossimi 12 mesi. Come sempre, in questo programma ci concentriamo sui romanzi e non prendiamo in considerazione saggi e manuali. E allora partiamo subito con i romanzi di autrici e autori stranieri. Sicuramente fra i più attesi del 2025 c'è il nuovo di Stephen King, che uscirà in contemporanea con gli Stati Uniti il 27 maggio. Titolo americano Never Flinch, in Italia sarà pubblicato da Sperling & Kupfer. Un romanzo dalle trame intrecciate. Da una parte un assassino che annuncia tramite una lettera alla polizia che vuole uccidere 13 innocenti e un colpevole. Dall'altra una controversa attivista per i diritti delle donne in tour negli Stati Uniti che viene presa di mira da un uomo che disturba i suoi eventi. Una carrellata di personaggi vecchi come Holly Gibney e nuovi per due narrazioni destinate ad incrociarsi. Torna nel 2025 Alicia Jiménez Bartlett, scrittrice spagnola molto amata in Italia. Il 21 gennaio arriva in libreria per Sellerio Una poco di buono, sei indagini di Petra Delicado, una raccolta di sei racconti noir con protagonisti sempre l'ispettrice Petra Delicado e il suo braccio destro Fermín Garzón. Rimanendo sui grandi nomi stranieri, nel 2025 torna anche Isabella Allende. Appuntamento sempre a fine maggio per un'uscita in contemporanea mondiale. In Italia sarà pubblicato da Feltrinelli e avrà come titolo Io sono Emilia del Valle. Come ogni anno a febbraio esce il nuovo romanzo di Amelino Tombo, pubblicato da Voland, si intitola L'impossibile ritorno ed è un mix fra diario di viaggio e racconto autobiografico. La scrittrice torna in Giappone, paese dove ha trascorso l'infanzia, in compagnia di un'amica fotografa per vivere nuove esperienze e recuperare vecchi ricordi. Nel 2025 verrà pubblicato in Italia da Feltrinelli un libro di Banana Yoshimoto, il secondo dell'autrice giapponese dopo il successo di Kitchen del 1988, che però fino ad ora era rimasto inedito in Italia. Si tratta di due novelle che raccontano due storie d'amore in cui ritroviamo i tratti tipici di Banana Yoshimoto, elementi fantasiosi ed elaborazione del lutto. Bisognerà aspettare settembre 2025 per leggere il nuovo romanzo della scrittrice sudcoreana Ahn Kang, autrice del successo La vegetariana e vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2024. Sarà pubblicato come gli altri da Adelphi e si intitolerà Libro Bianco. Glenn Cooper tornerà a giugno, quindi in vista dell'estate, con un nuovo romanzo, Le chiavi del cosmo, pubblicato da Nord. Tornano le atmosfere che avevano caratterizzato il bestseller La biblioteca dei morti. In una zona remota della Cappadocia, l'archeologo David Birch scopre una macchina di bronzo piena di rotelle e ingranaggi che risale all'antica Grecia. Non è che il primo pezzo di un macchinario più grande che si dice sia stato progettato dagli dei e permetta di conoscere dove e quando si scateneranno le prossime grandi catastrofi. In uscita il 21 gennaio in contemporanea mondiale, in Italia lo pubblica Sperling & Kupfer, il terzo volume della serie Empyrean dell'americana Rebecca Yarros, considerata la regina del genere romantasy, ossia un mix fra romance e fantasy. La serie ha venduto nel mondo oltre 6 milioni di copie e tradotta in oltre 40 paesi e diventerà presto una serie TV prodotta da Amazon Studios. Il nuovo romanzo si intitola Onyx Storm. Dopo questa carrellata di autrici e di autori stranieri, veniamo agli italiani. Nuovo romanzo per Roberto Saviano, che pubblicherà a maggio con Einaudi Stile Libero L'amore mio non muore, ispirato alla storia vera di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina che si innamora del ragazzo sbagliato. Rossella è scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981 ed è riconosciuta come vittima di 'ndrangheta, sebbene il suo corpo non sia mai stato ritrovato. E sempre a proposito di Saviano, sarà ripubblicato da Einaudi anche Gomorra, pochi mesi prima del ventennale che sarà celebrato nel 2026. Il 2025 è anche l'anno del centenario della nascita di Andrea Camilleri. Per l'occasione Sellerio lancia una nuova collana a lui dedicata. Si tratta della ripubblicazione di 12 libri dello stesso Camilleri, ciascuno però con un'introduzione d'autore. I primi titoli, a partire da fine gennaio, saranno La forma dell'acqua, La rivoluzione della luna, La concessione del telefono. A febbraio esce per Einaudi Mal bianco di Mario Desiati, premio Strega 2022 con Spatriati, un romanzo in cui i protagonisti sono avvolti da segreti e silenzi, proprio come il mal bianco infesta il tronco degli alberi. Una storia che va dai boschi di Taranto ai campi di prigionia tedeschi. Desiati indaga così il rapporto fra l'individuo e le sue radici, il trauma e la vergogna. A fine gennaio arriva in libreria per Feltrinelli L'anniversario di Andrea Baiani, un romanzo che gira intorno alla domanda: si possono abbandonare i propri genitori? Dopo anni di violenza domestica, sottile e pervasiva, un figlio narra senza tabù la sua disgraziata famiglia. Nel 2025 torna anche Maurizio De Giovanni. A febbraio esce per Mondadori L'antico amore. Nessun personaggio seriale questa volta, ma il protagonista è un anziano professore che ricorda un amore che gli ha sconvolto la vita. Alternando due linee narrative, De Giovanni racconta le ultime ore della vita del poeta dell'antica Roma Catullo e gli ultimi melanconici anni di vita di un professore che ha al suo fianco una badante. In casa Mondadori si punta anche sul nuovo romanzo di Pietro Grossi, Qualcuno di noi, che potrete trovare in libreria fra qualche giorno. Un romanzo su un'infanzia in una famiglia agiata, sulle bugie usate come strategia di salvezza, su un'adolescenza fatta di notti alcoliche e anche sulla violenza che arriva quando i sentimenti non sono governati. Marzo torna Teresa Ciabatti con il romanzo Donna Regina, sempre Mondadori. Protagonista una scrittrice che non sa nulla di criminalità organizzata, ma che deve intervistare per un giornale un boss accusato di rapina a mano armata, associazione a delinquere, associazione mafiosa, strage e 182 omicidi. Un incontro destinato a cambiare entrambi. Dal 14 gennaio in libreria il secondo volume delle avventure di Miss B, il nuovo personaggio seriale creato dalla penna di Alessia Gazzola, già autrice delle serie con Alicia Levi e Costanza Macallè. Miss B è una giovane italiana che vive con il padre e la sorella nella Londra anni 20 ed è divisa fra innamoramenti e indagini amatoriali. Già nel primo volume, Miss B e il cadavere in biblioteca, uscito a fine novembre per Longanesi, collaborava con Scotland Yard per scoprire l'assassino del proprietario di una miniera. In questo nuovo volume, Miss B e il principe d'inverno, che esce a soli 2 mesi dal primo, dovrà vedersela con un furto, un tentato omicidio e una sparizione. Per la casa editrice Nord esce a inizio febbraio il nuovo romanzo di Alessandra Selmi, autrice del successo Al di qua del fiume. In La prima regina siamo nella seconda metà dell'Ottocento e Nina fa la cameriera nella Villa Reale di Monza. Si occupa della stanza della principessa Margherita, moglie dell'erede al trono d'Italia e futura regina. Una storia di intrighi di potere in cui Nina e Margherita, due donne agli opposti della scala sociale, sono accomunate dall'idea di sfidare le rigide regole di corte. Per Guanda, il 14 gennaio, arriva in libreria Quello che so di te, di Nadia Terranova. La protagonista è una donna, forse la stessa autrice, che dopo la nascita della figlia si interroga sulla storia delle donne della sua famiglia, soprattutto sulla bisnonna Venera, che per alcuni giorni era stata internata in un manicomio a Messina. All'inizio di quest'anno, già il 14 gennaio, sarà in libreria per Ponte alle Grazie il nuovo romanzo di Ritanna Armeni, A Roma non ci sono le montagne. Ancora una volta per la giornalista, un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1944, Roma è messa in ginocchio appunto dalla guerra e dai nazisti. Si racconta la storia di un gruppo di giovani, studenti universitari di famiglie borghesi, che imbracciano le armi e formano i gruppi di azione patriottica. Tutto gira intorno a un episodio cruciale per la storia italiana, l'attentato di Via Rasella, quindi la morte di 33 soldati tedeschi e quella di 335 italiani. In casa Rizzoli a marzo arriva I figli dell'istante di Edoardo Albinati, vincitore del premio Strega 2016 con La scuola cattolica. In questo nuovo romanzo si narra di un'intera generazione, quella protagonista degli anni Ottanta. Da un lato Nico, che lascia il lavoro a Milano per fare il militare al sud, dall'altro Nanni e la crisi del suo matrimonio. E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che se non avete preso appunti, per esempio sui titoli in uscita nel 2025, o comunque se volete riascoltare le interviste, tutte le puntate sono in podcast sul sito radio24.it e su tutte le piattaforme. Vi ricordo anche che se volete potete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri ma senza l'articolo il. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.